Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, puntata 28. Bentrovati, bentrovati amici in questo giovedì o qualsiasi giorno ci stiate ascoltando in podcast. E dunque, innanzitutto andiamo a presentare i co-host e poi vi dico chi siamo. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 6 maggio 2021 e che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Condividete subito il video di questa diretta.
Bravo Paolo, che hai detto tutto al posto mio. E invece dall'Ama Mocogno
Riccardo Rossi. Vedo che in chat dicono non siamo in diretta su Twitch, come mai?
Attenzione.
Non siamo neanche in diretta su Facebook.
Aspetta,
infatti,
che ormai siamo questa volta.
Ormai
okay.
Siamo
Twitch attivato, Facebook attivato.
Ok, stiamo arrivando anche sugli altri social. Abbiamo avuto questo piccolo glitch in diretta. Anzi, ringraziamo Mike V che il nostro spettatore assiduo ci ha segnalato la cosa. Però voi che ci sentite in differita, in versione podcast non ne frega assolutamente niente, vi auguro un buon ascolto di puntata.
E poi da Verona vi saluta Veronica. Come diceva Paolo, oggi è il 6 maggio 2021 e abbiamo due notiziuole che fanno notizia e scalpore, che ci hanno tenuto compagnia durante tutta la settimana. La prima è il rientro dello stadio principale del Lunga Marcia 5B che ha lanciato il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe. E la seconda è il volo di Starship SN15. Allora direi che iniziamo a parlare di questo core stage, di questo stadio principale che sta per rientrare, non si sa dove, non si sa quando, e ce ne parla Paolo.
Sì, ricordiamo innanzitutto che il 29 aprile 2021 la Cina ha lanciato Tianhe, il modulo iniziale della nuova stazione spaziale che sta costruendo. Lo ha lanciato con un razzo Chang'e 5B, cioè la versione 5B del razzo Lunga Marcia. Ed è proprio questa versione 5B che sta creando il problema per cui il mondo guarda a questo lancio con il fiato sospeso. La versione 5B del lanciatore Lunga Marcia è stata utilizzata, credo, non più di una o due volte, altre sicuramente l'anno scorso nel 2020 a maggio, ed è progettata in modo da avere un primo stadio costituito da quattro booster laterali e un secondo e unico stadio centrale che arriva in orbita insieme con il carico utile, in questo caso il modulo Tianhe. Normalmente da un po' di tempo, almeno un decennio, tutte le principali agenzie spaziali e aziende spaziali che mettono in orbita oggetti lanciatori superiori alla decina di tonnellate, questo capita per esempio per i secondi o gli ultimi stadi dei razzi che mettono in orbita i satelliti, allora in questo caso, se la massa è superiore a una decina di tonnellate, in genere si prevede un sistema che possa far rientrare nell'atmosfera in maniera distruttiva ma controllata, cioè in una zona assegnata, l'oggetto rimasto in orbita del lanciatore, che ormai è un detrito, per esempio il secondo stadio o l'ultimo stadio di un razzo che lancia un satellite. Tipicamente questo viene ottenuto accendendo, riaccendendo il motore dell'ultimo stadio in modo da frenarlo, da fargli perdere la velocità e farlo rientrare nell'atmosfera in un punto in cui possa cadere, possa disintegrarsi in atmosfera senza fare danni, tipicamente nell'Oceano Pacifico o comunque in un altro oceano. La peculiarità del lanciatore lunga marcia 5B cinese è che il secondo stadio è anche quello centrale principale, quindi un oggetto piuttosto grosso e molto più grande, molto più massiccio degli ultimi stadi di tutti gli altri lanciatori attualmente in servizio, che sono oggetti molto più piccoli e con una massa molto minore. In genere, l'ultimo stadio di un tipico razzo che mette in orbita un satellite ha una massa di qualche tonnellata. Invece, lunga marcia 5B ha uno stadio centrale, che è anche l'ultimo, che ha la forma di un cilindro, con una base di 5 metri di diametro e con una lunghezza di circa 33 metri. Questo oggetto ha una massa considerevole. Le stime che ho visto variano, stime perché non ci sono dati ufficiali cinesi, le stime, dicevo, variano tra le 17 e le 22 tonnellate. Questa massa è più o meno quella di un elicottero da trasporto Boeing CH-47 Chinook, probabilmente lo avrete visto, è il classico grande elicottero da trasporto americano. Probabilmente lo avrete visto in foto o riprese. Ecco, immaginate un elicottero di quel genere a pieno carico, ha la stessa massa dello stadio centrale del lunga marcia 5B. Un episodio simile si è già verificato l'anno scorso, cioè il 13 maggio del 2020, quando l'esemplare precedente lunga marcia 5B, in un lancio dell'anno scorso appunto, è rientrato in maniera incontrollata nell'atmosfera, lasciando detriti anche piuttosto consistenti in un villaggio della Costa d'Avorio, quindi sulle coste occidentali, sud-occidentali dell'Africa. Il frammento più grande, se non ricordo male, era una tubazione, un oggetto simile a una tubazione lungo anche diversi metri. E il secondo stadio, l'ultimo stadio del lunga marcia 5B dell'anno scorso, che è rientrato in maniera non distruttiva, cioè non controllata, ha la stessa massa di quello che è attualmente in orbita e di cui si sta cercando di capire quando e dove possa rientrare. È un oggetto piuttosto grande, dicevamo, questo stadio. Possiamo cominciare a mostrare un grafico che mostra qual è il problema di cui stiamo parlando. Ecco, adesso potete vedere questo grafico preparato dall'astrofisico Jonathan McDowell, che rappresenta i rientri nell'atmosfera incontrollati in funzione del tempo, cioè l'asse orizzontale indica l'anno e l'asse verticale indica la massa in tonnellate di oggetti, di detriti spaziali che sono rientrati nell'atmosfera in maniera incontrollata. La maggior parte, vedete, sono qui sotto la linea delle 20 tonnellate, che sono tipicamente gli ultimi stadi dei razzi che lanciano in orbita i satelliti e che ormai da 1 o 2 decenni dispongono di quei sistemi di cui dicevamo, cioè tipicamente si riaccende il motore per una manovra di rientro controllato. C'è un oggetto segnato in rosso, STS-107, che ha la data del 2003, il 1 febbraio del 2003, una massa di circa 110 tonnellate. Questo è lo Space Shuttle Columbia, che si disintegrò quel giorno rientrando nell'atmosfera causando la morte dei 7 membri dell'equipaggio. Tecnicamente non è un rientro incontrollato, perché la traiettoria di rientro venne decisa con l'accensione dei motori, ma la distruzione fu imprevista e ci dà un riferimento di un oggetto che quindi si è distrutto con una massa di circa 5 volte superiore a quella dello stadio cinese di cui stiamo attendendo il rientro. Sono segnati anche altri oggetti, per esempio nel 1991 è segnato questo oggetto DOS-6. Si tratta della stazione spaziale sovietica Salyut 7, rientrata in maniera incontrollata appunto nel 1991 con una massa di 40 tonnellate. Quindi l'attenzione del mondo spaziale e dei leader mondiali verso questo stadio è che si tratta dell'oggetto più massiccio che sta per rientrare in maniera incontrollata nell'atmosfera negli ultimi 30 anni, negli ultimi 3 decenni. Per chiarire meglio il problema, possiamo vedere un'altra serie di grafici. Questo preparato da Marco Langbroek, un esperto di osservazione e di tracciamento satellitare, mostra in funzione del tempo, quindi numero di giorni dal lancio della lunga marcia, l'altitudine del perigeo in rosso e dell'apogeo dell'orbita di questo ultimo stadio, di questo stadio centrale. Inizialmente è stato messo in orbita con un perigeo di circa 170 km e un apogeo di 380 km, quindi punto più vicino 170 km circa e punto più lontano 380 km. Il problema è che il lunga marcia 5B è talmente potente che l'ultimo stadio, lo stadio centrale, rimane anche in orbita così massiccio con tutta questa massa che dicevamo, quindi una ventina di tonnellate, un cilindro di circa 33 metri con una larghezza di 5 metri. In questi giorni l'orbita sta decadendo, cioè l'oggetto diventa sempre più basso, orbita intorno alla Terra a quota sempre più bassa. Vediamo in particolare che l'apogeo sta calando sensibilmente da un giorno all'altro e quindi tra pochi giorni rientra nell'atmosfera disintegrandosi. Il problema è che non si sa né quando né dove. Questo altro grafico, preparato sempre da Marco Langbroek, mostra sull'asse orizzontale quanti giorni dopo il lancio sono stati acquisiti gli elementi orbitali, cioè i dati dell'orbita di questo secondo stadio, per i quali è stata ricavata la previsione della data di rientro riportata sull'asse verticale che va dal 5 al 15 maggio del 2021. Ogni pallino qui del grafico rappresenta una data e un'ora calcolata del rientro in atmosfera di questo stadio, del lunga marcia 5B, e il segmento centrato su questo pallino rappresenta l'incertezza che vedete in queste barre e ancora di circa un giorno. Vedete che 4 giorni dopo il lancio, fino a 6 giorni dopo il lancio circa, è cambiato poco l'incertezza. Cioè stiamo ancora stimando una data di rientro nell'atmosfera che va fra l'8 e il 10 di maggio del 2021, con un'incertezza in più o in meno di un giorno. Quindi si va una data prevista intorno al 9 maggio, più o meno in giorno, quindi potrebbe essere l'8 o potrebbe tardare fino al 10 di maggio. Attualmente Marco Langbroek prevede, in base ai suoi modelli matematici, un rientro nell'atmosfera previsto per il 9 maggio alle 2:10 tempo medio Europa centrale, quindi le 2:10 del mattino italiane del 9 maggio, con un'incertezza di più o meno 16 ore, quindi quasi metà giornata, quindi poco più di 12 ore, 16 ore di incertezza rispetto al momento dell'impatto. La cosa più importante da ricordare di questo grafico è che ancora non sappiamo nemmeno con un po' di approssimazione quando cadrà sulla Terra, quando ricadrà a terra questo oggetto. E questo altro grafico ci dà ancora un'idea dell'incertezza della previsione. Mostra queste linee rosse, queste sinusoidi rosse che rappresentano varie orbite di questo stadio nei vari momenti in cui potrebbe cadere sulla Terra. Vedete che abbraccia quasi l'intera superficie terrestre tra 41 gradi e mezzo di latitudine nord e 41 gradi e mezzo di latitudine sud. Questo perché l'inclinazione dell'orbita dello stadio è proprio di 41 e mezzo, 41 gradi e mezzo, e quindi l'oggetto orbita tra queste due latitudini massime. E vedete che abbraccia quasi tutto il mondo, innanzitutto completamente l'Africa e il Medio Oriente. Per quanto riguarda il Mediterraneo, c'è dentro tutta la Spagna, l'Italia dal Basso Lazio in giù, grosso modo, e poi i Balcani. C'è anche buona parte dell'Asia, del sud-est, del sud dell'Asia, del sud-est asiatico. Completamente la Nuova Zelanda e l'Australia e poi anche buona parte degli Stati Uniti, anzi completamente gli Stati Uniti. Quindi potrebbe cadere in una qualunque zona di questa ampia superficie della Terra. Questa foto è stata scattata da un telescopio di una rete di un'istituzione che si chiama European Space Surveillance and Tracking. È un ente, un'istituzione dell'Unione Europea, quindi un autorevole istituto scientifico che ha il compito di tenere sotto controllo i detriti spaziali con osservazioni e previsioni, quindi osservazioni anche con telescopi come questo. I puntini rappresentano le stelle del campo stellare inquadrato dal telescopio, e il segmento invece rappresenta proprio lo stadio della lunga marcia 5B che è stato fotografato con un'esposizione lunga, in modo che l'oggetto appaia come una traccia perché si è spostato durante l'esposizione. Vedete che la traccia non è uniforme, qui sulla destra è sottile e a sinistra è più spessa. Questo significa che la luminosità dell'oggetto è variata durante l'esposizione e da osservazioni come queste si deduce che lo stadio sta rotolando su se stesso in maniera incontrollata. Questo complica notevolmente i calcoli, cioè la costruzione di modelli matematici che ci possano dire quando e dove l'oggetto ricadrà sulla Terra. Ci sono vari fattori ambientali che influenzano la data e il punto di rientro, che sono innanzitutto la densità dell'atmosfera terrestre, l'evoluzione dell'atmosfera terrestre, l'attività solare che può condizionare l'estensione e la densità dell'atmosfera terrestre, ma anche fattori che dipendono proprio da questo oggetto, innanzitutto i parametri fisici e geometrici e meccanici di questo oggetto, la massa, la forma e le dimensioni. Siccome le autorità cinesi non rilasciano dati precisi su questo oggetto, nemmeno la massa, i modelli matematici si devono basare su ipotesi, sulle proprietà meccaniche di questo oggetto. Ma a complicare i modelli ci si mette proprio quello che vediamo, che abbiamo visto in questa immagine, cioè la rotazione incontrollata. Con un periodo di 4,1 secondi intorno a se stesso, cioè l'oggetto compie una rotazione intorno a 4,1 secondi circa. Questo fa variare la superficie esposta alla direzione del movimento dell'oggetto intorno alla Terra e quindi alla quantità di aria che intercetta, e questo determina anche le proprietà dell'orbita e a sua volta quindi in cascata il momento e il luogo in cui può ricadere nell'atmosfera. Un'altra cosa che vi volevo mostrare, ecco, ve l'ho mostrata ancora prima, questo grafico degli oggetti più massicci rientrati in atmosfera in maniera incontrollata. Parliamo di rientro incontrollato perché, a quanto se ne sa, il Lunga Marcia 5B, questo stadio attualmente in orbita, non dispone di un sistema di orbitazione controllata. O in realtà non ci sono informazioni su questo. Tutte le ipotesi sono possibili. Per esempio, potrebbe avere un sistema di deorbitazione controllata. Pensiamo alla riaccensione del motore dell'ultimo stadio, ma potrebbe non avere funzionato questa manovra. Nella cronaca del lancio, un commentatore del lancio di Tianhe. Un commentatore aveva detto che questo ultimo stadio avrebbe effettuato una manovra di deorbitazione incontrollata, ma il commentatore può essersi sbagliato, può non aver saputo che lo stadio non disponeva di questi sistemi, oppure ne dispone ma non sono funzionanti, oppure altra ipotesi è che le istituzioni, l'Agenzia Spaziale Cinese non abbia previsto alcun sistema di questo tipo, quindi abbia deciso di correre il rischio di un rientro incontrollato di un oggetto di questo tipo. Che questa possa essere un'ipotesi, possibile e probabile lo fa pensare anche il caso precedente, cioè il rientro incontrollato del 13 maggio del 2020 dello stesso tipo di stadio. E avere due malfunzionamenti di seguito è improbabile, quindi è possibile ipotizzare che questo tipo di stadio, costruito solo in pochissimi esemplari per compiere un numero limitato di missioni, non abbia avuto da progetto nessun sistema di questo tipo. In effetti, aggiungere sistemi di questo tipo avrebbe complicato il progetto e i sistemi di sviluppo. Per rendere un motore riaccendibile in orbita, bisogna modificarlo e effettuare test e verifiche. È un processo non banale. Ci sono dei motori a razzo, per esempio, che possono essere riaccesi, ma hanno bisogno di alcuni interventi di manutenzione prima, che si possono fare a terra e non nello spazio. Quindi sarebbe stato sicuramente una complicazione del progetto. Quindi diversi commentatori, diversi analisti delle orbite dei satelliti come Marco Langbroek o anche lo stesso Jonathan McDowell che abbiamo citato prima, fanno questa ipotesi che l'ultimo stadio non disponga di questi sistemi di rientro controllato. E viene da questi analisti ritenuto un comportamento irresponsabile. Proprio per quello che dicevamo prima, cioè un oggetto del genere, ha una massa che può sopravvivere in gran parte alla disintegrazione e a un rientro incontrollato nell'atmosfera. Mentre normalmente i rientri controllati degli ultimi stadi generano, detriti per qualche quintale, per una massa complessiva di qualche quintale su una massa dello stadio di qualche tonnellata, in questo caso parliamo di un ordine di grandezza di massa in più, quindi uno stadio completo di una ventina di tonnellate che può generare qualche tonnellata di detriti. Jonathan McDowell ancora definisce questo rientro nell'atmosfera come un incidente aereo, quindi una massa di detriti paragonabile, sparsi in un'area di un paio di centinaia di chilometri. Queste sono le valutazioni degli esperti. Ma volevo farvi vedere un altro grafico che ci dà l'opportunità di parlare invece delle valutazioni che fanno altre fonti di informazione, cioè la stampa generalista. Ecco, vediamo qui. Qui abbiamo un grafico che viene sempre dall'istituzione europea di cui abbiamo parlato, cioè lo European Space Surveillance and Tracking, che mostra un grafico simile a quello che ho mostrato prima di Marco Langbroek, cioè in funzione del tempo, sull'asse orizzontale, vediamo sull'asse verticale la previsione della data, del momento di rientro nell'atmosfera. La zona, in blu, in azzurro, rappresenta la forchetta, cioè l'incertezza nella stima del momento di rientro in funzione del tempo. Vedete che a sinistra, l'incertezza era molto grande, la forchetta era molto ampia, si andava, 1 o 2 giorni dopo il lancio di Tianhe a prevedere un rientro tra il 21, cioè scusate, tra il 3 maggio e il 10 di maggio. Con il passare del tempo, con il passare dei giorni, con il miglioramento dei modelli matematici, l'incertezza si è ridotta e siamo oggi, verso il 6 di maggio, in cui l'incertezza rimane ancora di un giorno. Quindi in questo momento nessuno può ancora dire nemmeno quando rientrerà l'oggetto nell'atmosfera. E sempre McDowell ci ricorda che quando avremo una previsione attendibile, cioè quando avremo un'incertezza minore di 6 ore nel momento dell'impatto del rientro nell'atmosfera, potremo anche valutare con buona approssimazione il punto di impatto. Siccome mancano ancora almeno 2 o 3 giorni al momento del rientro nell'atmosfera, nessuno, nemmeno i maggiori esperti, possono ancora dire dove cadrà questo oggetto. Se avete ca fatto caso, alcune testate generaliste hanno pubblicato titoloni sensazionalisti dicendo addirittura che questo oggetto cadrà sull'Italia con palle di fuoco o cose di questo genere. Ecco, non vogliamo pensare male, quindi sicuramente non avranno fatto questi titoli per raccogliere qualche click in più, ma allora se i loro esperti riescono a fare i calcoli con questa accuratezza, allora ricordiamo che tutte le agenzie spaziali di questo mondo e tutte le aziende spaziali di questo mondo sono disposte a pagare molto bene queste competenze di calcolo e di previsione. Quindi questi esperti sono sprecati se fanno le loro previsioni per la stampa generalista. È meglio che vadano a lavorare, se esistono questi fantomatici esperti, per le agenzie spaziali. Torniamo al grafico della massa di oggetti rientrati in maniera incontrollata negli ultimi decenni. Il caso limite è stato quello dello Shuttle Columbia STS-107, con una massa di 110 tonnellate. Del Columbia, il Columbia, anche se abbiamo detto non è stato tecnicamente un rientro incontrollato, è un caso limite perché ci fa capire quale possa essere la situazione peggiore di un rientro in atmosfera di questo tipo. Il Columbia si è disintegrato su un'area densamente popolata, gli Stati Uniti, terminando la sua corsa nel Texas. Sui 110 tonnellate, sulle 110 tonnellate complessive del Columbia sono stati recuperati circa poco meno del 40% dei detriti, quindi una massa grosso modo sulle 50 tonnellate, che è caduta a terra senza causare danni noti a persone o a cose, perché questi detriti si sono sparpagliati su un'area molto vasta, anche se sono arrivati in una zona popolata come il Texas. Ricordiamo che la Terra è ricoperta, la superficie terrestre è ricoperta per il 70%, 70-71% circa da oceani o da masse d'acqua, quindi è più probabile che un rientro incontrollato finisca nell'oceano, ma se dovesse finire sulla terraferma in una zona popolata, il caso peggiore che abbiamo avuto negli ultimi decenni è stato quello del Columbia, in cui alcune decine di tonnellate sono arrivate sulla superficie, al suolo, sulla terraferma, senza causare incidenti. Ma il caso precedente del maggio del 2020 dello stesso Lunga Marcia 5B, quindi i detriti trovati in un villaggio della Costa d'Avorio, ci ricordano che degli oggetti consistenti possono cadere a terra e causare danni. Allora, chi paga questi danni? C'è un quadro giuridico e normativo che ci può aiutare a così ipotizzare una risposta. È il quadro giuridico che riguarda alcuni trattati e convenzioni sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il primo è l'Outer Space Treaty del 1967, un trattato che stabilisce cosa si può fare nello spazio, cioè quali sono le attività consentite nello spazio. Lasciare detriti nello spazio non è un'attività proibita, quindi tecnicamente si può fare. Un'idea più precisa di chi può pagare ci è data invece da un'altra iniziativa delle Nazioni Unite del 1972, cioè la Space Liability Convention, cioè la Convenzione per le responsabilità spaziali, che stabilisce chi sia responsabile in caso di situazioni di questo tipo, cioè di danni causati da attività spaziali, e quali siano le procedure da seguire per far valere i propri diritti. C'è da ricordare che questa convenzione è valida, dobbiamo tenere presente che questa convenzione può essere valida soltanto per le nazioni che hanno ratificato la convenzione. Tra queste nazioni c'è la Cina, ma ce ne sono diverse decine, di altre, ma mancano diversi stati africani che sono nella zona in cui sta orbitando l'ultimo stadio del Lunga Marcia 5B. Quindi, se dovesse cadere in uno stato per cui non c'è una convenzione e fare danni, formalmente non si potrebbe, avere nessuna base giuridica per, mettere di fronte alle proprie responsabilità l'autore di questo lancio, cioè la Cina. Vediamo, cosa potrebbe accadere invece in caso di, caduta di danni in una nazione che ha ratificato la convenzione. In questo caso, la nazione che ha subito il danno potrebbe chiedere i danni alla Cina, ma utilizzando le vie diplomatiche. Quindi si tratterebbe di una procedura che coinvolgerebbe le rispettive ambasciate e i privati cittadini che avessero subito danni dovrebbero passare attraverso la loro nazione che a sua volta seguirebbe queste vie diplomatiche. Questo è quanto stabilisce il trattato, quindi quello che stabilisce la teoria. Nella pratica, invece, quello che potrebbe accadere in una situazione del genere riguarda soprattutto la politica e la diplomazia. Quindi non è detto che anche in presenza di danni verrebbe fatta una richiesta di risarcimento alla Cina, che questa richiesta potesse essere accettata, insomma, niente è certo neanche dal punto di vista normativo e giuridico. Ma è utile tenere presente tutti questi fattori quando seguiremo con precisione sempre crescente le previsioni di rientro di questo oggetto. Per il momento è tutto.
Grazie Paolo per la disamina molto molto completa. E ci sono delle domande. Ad esempio abbiamo Astro Tommy che chiede se le 22, tra le 22 e le 17 tonnellate sono a secco o se è carico di propellente.
No, le stime della massa tra 17 e 22 tonnellate di questo stadio riguardano la massa a vuoto. Il propellente ha una massa che in genere è un ordine di grandezza superiore rispetto a quella dello stadio in cui viene usato. Quindi uno stadio di una massa di una ventina di tonnellate avrebbe un centinaio o 200 tonnellate circa di propellente, quindi stiamo parlando di stime della massa vuota.
Poi in realtà altre domande a cui già risposto, perché chiedono chi paga i danni, la comunità mondiale che posizione sta prendendo, hai già risposto un po' a tutto.
Sì, per il momento non c'è, non può esserci una posizione condivisa, nel senso che ciascuno tiene sotto controllo la propria area e per il momento non si scoprono nemmeno le carte, cioè se non succederà nulla è inutile sollevare polveroni o fare dichiarazioni bellicose o prendere altri provvedimenti o altre iniziative diplomatiche.
C'è Ugo che chiede come mai si arriva a questo punto, un oggetto che è in caduta incontrollata, perché la Cina funziona così.
Lo abbiamo anticipato. La maggior parte delle agenzie spaziali e delle aziende responsabili progettano i loro ultimi stadi, i veicoli che arrivano in orbita con dei sistemi per rientrare in atmosfera. Parliamo per esempio dei lanci del Falcon 9 di SpaceX che produce delle spettacolari riaccensioni del secondo stadio del razzo Falcon 9 che vengono anche osservate proprio con lo scopo di rientrare nell'atmosfera. Non tutti la pensano in questo modo, non tutte le agenzie spaziali. Fanno le loro valutazioni tecnologiche e politiche e agiscono di conseguenza. Per un momento non c'è nessuno strumento se non la politica a convincere le agenzie spaziali a operare diversamente, soprattutto quelle di paesi in alleanze, in sistemi politici che sono diversi dal nostro.
Poi ricordiamo che comunque la Cina sta lavorando su sistemi di rientro controllati, perché anche loro hanno già fatto dei test di lunga marcia con alette con le grid fin, che sono rientrati in modo controllato, non atterrando come un Falcon 9, ma comunque in una posizione ben precisa, decisa e fuori dai villaggi. Invece ci sono altri razzi, sempre cinesi, che puntualmente ad ogni lancio cadono su villaggi in Cina, villaggi che sono stati
Gli
evacuati,
stadi
villaggi.
dei razzi.
Gli stadi, sì, villaggi che, sì, che sono stati evacuati precedentemente. Quindi questa è una notiziona, quello del Tianhe, perché riguarda un po' tutto il mondo, perché la massa comunque è importante e tutto, però in realtà. Ogni mese o quasi c'è il primo stadio di un razzo che
Ah,
cade su
ecco.
villaggi
È
cinesi.
importante ricordare che questa Space Liability Convention è stata applicata una volta sola nel 1978, se non ricordo male, per la caduta di un satellite sovietico in Canada. Siccome questo satellite aveva dei materiali radioattivi a bordo, il Canada fu costretto a effettuare un'operazione di bonifica della zona di caduta dei detriti e chiese all'Unione Sovietica i danni di pagare le spese per la bonifica. L'Unione Sovietica accettò e venne concordato un pagamento di 6 milioni di dollari per le spese, insomma, per quantificare i danni complessivi subiti dal Canada in quell'occasione. E questa è l'unica occasione in cui venne applicata questa convenzione.
Leggevo un'altra domanda interessante in cui chiedevano se sarebbe possibile inserire un sistema di distruzione di questo razzo per. Allora, quando è in atmosfera, no, perché è peggio, perché se lo distruggi
Infatti,
in milioni di
sì.
pezzi.
Ho letto il sistema di istruzione, l'ipotesi di lanciare dei missili per sminuzzare. No, ragazzi, sono veramente de delle, delle fesserie queste qua che scrivete, perché se noi frammentiamo il razzo in più pezzi, se lo facciamo in orbita, è un macello perché poi dopo si va a sporcare l'orbita, tipo gli
Invece
indiani
di
che
avere
vanno a
un
fare.
detrito ne avete
Sì.
migliaia,
No, no, è assolutamente più
ancora più
sicuro tenere
incontrollati.
un pezzo unico, che tanto il calore che si genera durante un rientro da 28.000 km orari e oltre, cioè è un'energia veramente devastante, e se non ce la fa quel calore lì a sminuzzare il più possibile, non state a pensare di complicarvi la vita lanciando razzi, cose che magari fate veramente più danni che benefici. È proprio un approccio sbagliatissimo, quindi
Ma ricordiamo anche che il sistema di terminazione del volo, come viene chiamato, cioè il sistema di autodistruzione di cui sono dotati tutti i razzi che servono a interrompere il volo in caso di anomalia, anche i razzi con equipaggio, questi sistemi di terminazione sono cariche esplosive che cercano di produrre il minimo danno che interrompa il funzionamento del motore senza distruggere l'oggetto. Questo per evitare, proprio anche in atmosfera dove il problema è molto minore, per limitare la dispersione dei detriti, cioè si cerca di aprire un po', per esempio, di aprire un varco in un serbatoio con questa carica esplosiva, in modo da far diminuire in maniera improvvisa la pressione e quindi interrompere il funzionamento dei motori, ma senza distruggere l'oggetto, cioè limitando i frammenti, proprio per questa ragione. Le esplosioni con frammenti che volano in mille direzioni piacciono moltissimo a Hollywood e a noi che andiamo al cinema, ma nella realtà si cerca di sporcare il meno possibile, di fare meno detriti possibili.
Va bene, quindi quando rientra? Non oggi, ma ve lo diremo su Twitter.
Forse nel fine settimana.
Se vi volete divertire sul forum astronautico, abbiamo fatto il classico bingo, in cui abbiamo c'è praticamente una mappa del planisfero con una griglia. Se volete provare a indovinare se atterra in D4, potete andare a dire la vostra, come di solito lo facciamo, o con gli atterraggi sulla piazzola di Starlink o di Starship, o dei primi stadi di Falcon 9 o della Starship. In questo caso è un po' più così movimentata il quiz, il gioco.
E vincete un buono valido per un rimborso danni sotto la Space Liability Convention dell'ONU, quindi se vi cade in giardino potete anche farvi pagare i danni con questo buono.
Un altro rientro, questa volta controllato e anzi inaspettatamente controllato, è stato quello di Starship SN15. Perché ieri, giusto ieri, ha volato SN15 ed è rientrato atterrando e senza scoppiare, senza esplodere. Cioè è il primo prototipo di Starship che riesce ad arrivare ai 10 km, fare tutte le sue manovre, tutto quello che deve fare e riatterrare senza scoppiare, ma neanche dopo 10 minuti. Siamo rimasti lì a guardare un quarto d'ora, mezz'ora. Sapete che SN11 era scoppiato dopo tipo 10 minuti? E quindi siamo rimasti lì, e invece è ancora in piedi ed è ancora lì sul pad. Congratulazioni a SpaceX. Vediamolo allora questo volo. SN15 è il prototipo che è arrivato dopo SN11. Perché direte voi, SN12, 13, 14 che fine hanno fatto? Erano prototipi costruiti in base ai prototipi precedenti. Invece hanno visto che dovevano aggiornare molte componenti e quindi questi prototipi erano già obsoleti e sono passati direttamente a Starship SN15, che aveva già tutto quello che dovevano aggiornare, ce l'aveva già bello che pronto. Un centinaio di cose leggevo che hanno aggiornato, hanno inserito un thrust pack, che è una specie di cono segato a metà, messo al di sotto dello Starship, dove vengono agganciati i tre Raptor, e serve per dissipare un po' l'energia su una superficie più grande, dissipare l'energia dei Raptor su una superficie più grande. E hanno diminuito lo spessore della lamiera, perché è di circa 3 mm in meno rispetto a quella di Starship SN11. Hanno aggiornato i motori stessi, hanno aggiornato l'avionica, quindi c'è stata una serie di modifiche che SN12, 13, 14 non avevano perché appunto erano stati progettati sui prototipi precedenti e quindi hanno deciso che loro non avrebbero volato. SN15 quindi era... Dunque, il SN11, quello precedente, aveva eseguito il volo il 30 marzo. E, SN15, il 13 già di aprile, quindi 2 settimane dopo, era già uscito dalla sua casetta ed era arrivato sul pad di lancio, aveva fatto il rollout. Poi aveva fatto una serie di verifiche, come si fanno con tutti gli Starship, le verifiche di routine, quindi la il test di pressurizzazione dei serbatoi che tengano, prima con azoto a temperatura ambiente, poi con azoto criogenico, poi con un rifornimento di ossigeno per vedere se tutta la struttura e i serbatoi tengono e funzionano e tutto il sistema di rifornimento funziona a dovere. Il 27 aprile ha eseguito uno static fire con 3 motori e di solito dopo questo tipo di static fire, quello con i 3 motori, può essere che si vengano a trovare dei problemi, si riscontrino dei problemi a dei motori con conseguente cambio switch del motore nel giro di un giorno, perché è già successo che nel giro di poche ore cambiassero il Raptor. Questa volta invece nessun problema. Quindi hanno proceduto il giorno dopo con un altro static fire con un motore solo per verificare il sistema di accensione per l'atterraggio. E quindi ieri, dovevano fare il lancio qualche giorno fa, l'hanno spostato un po' per il meteo, perché non era bellissimo, ma nemmeno ieri era il top. Il motivo principale per cui l'hanno spostato è che hanno trovato un problema al software, quindi hanno aggiornato il software e hanno deciso di volare ieri il 5 maggio 2021. Questa volta non avevamo la nebbia che c'era con SN11, ma avevamo delle nuvole bassissime, per cui abbiamo visto dal live di SpaceX, l'abbiamo visto salire, poi abbiamo visto qualche immagine dall'interno dello Starship, come è solito fare a SpaceX, quindi il gimbal dei motori, il movimento dei motori, qualche immagine dall'esterno dello Starship, molte delle quali purtroppo anche questa volta sono frizzate, perché anche con SN11 era successo così. Ci sono stati altri che l'hanno ripreso esternamente, però purtroppo si è visto l'ascesa, poi è sparito in mezzo alle nuvole e poi ad un certo punto si è vista la discesa dello Starship dalle nuvole. Quindi non si è visto tutta la questione del belly flop e della flip maneuver. Quindi il belly flop è quella manovra in cui si posiziona in orizzontale e la flip maneuver è quella che fa... Al contrario, invece, quindi accende i motori, si riposiziona in verticale poco prima dell'atterraggio. E andiamo qui nel video, esatto, qui al momento dell'atterraggio. Questa volta è atterrato con 2 motori. Quando ha toccato terra, le gambette hanno tenuto, non hanno ceduto come era già successo con SN11, e non si sono insaccate quindi e anche questa volta però si è acceso un piccolo incendio alla base dello Starship, incendio di metano, cosa che comunque è stata spenta subito e non ha portato danni, quindi eccolo lì tutto bello in piedi nel suo landing pad. Volevo farvi vedere un paio di fotine, scusate, un paio di fotine, vediamo se le ho pronte qui, se no andiamo a prenderle, dunque, no, non ce le ho pronte, niente, fa niente, c'era una fotina che aveva dove si vedeva la salita dello Starship e nella stessa foto la discesa, quindi in realtà non si sarebbe visto un granché. Era carino vedere il livello delle nuvole fino a dove arrivava. E in diversi ci avete chiesto se, visto che è caduto in piedi ed è tutto d'un pezzo, sarà riutilizzabile, sarà riutilizzato. Per adesso non credo, cioè sarà difficile che adesso comincino subito a riutilizzare questi pezzi, tant'è che ho letto che SN16 è già in posizione per il rollout, perché dovrebbe volare tipo la settimana prossima o fra un paio di settimane, quindi c'è già il prossimo prototipo disponibile. Dopo Appunto, con SpaceX tutto può essere, vedremo dove metteranno SN15, se lo smonteranno, se proveranno a portarlo di nuovo sul pad, vedremo.
Sì, dalla chat, scusami, ti fanno una correzione, hai detto che SN11 era atterrato e poi esploso, in realtà era SN10 che ha fatto così,
SN10? Ah.
SN11 è esploso nella nebbia, non si è visto nulla.
È vero, mi ricordo i detriti che cadevano, è vero,
E poi anche Christian, tu hai detto che non l'alluminio, scusa, l'acciaio di 3 mm in meno, spero che siano forse 0,3 mm in meno, perché tipo lo spessore di quell'acciaio lì è 4/3 mm adesso a seconda della
allora sì,
versione. Se fosse 3
un
millimetri in
millimetro
meno
troppo poco.
non ci rimane niente, ma
Vedi, così
Esatto, lo
riduci
pieghi
anche i
soffiandogli
detriti,
contro.
fai bene a togliere 3 mm.
E sì, come dicevi
Vero.
tu, per la questione di riutilizzarlo, veramente non lo sappiamo. Cioè, è probabile che chiaramente magari i motori, se sono messi bene, quelli li riutilizzano, anche perché insomma sono una parte abbastanza costosa del sistema e se si possono riutilizzare tanto meglio. Però è anche vero che ne stanno producendo così tanti che addirittura c'è stato un salto tra SN11 e SN15, perché il 12, il 13, il 14 erano già troppo obsoleti. Magari già dal 16 in avanti ci sono delle piccole migliorie che magari non serve proprio assolutamente farlo volare, magari lo cannibalizzano, anzi, per prenderci qualche pezzo. Magari sul forum si ipotizza che magari può essere utilizzato per fare degli static fire, magari sì, come mock-up, oppure hanno già parcheggiato altre volte lì degli altri pezzi di altri Starship per fare delle prove di caricamento di propellenti, di tenuta di serbatoi, cose di questo tipo. Ma figuriamoci, se vedono che ci sarà, che c'è una qualche utilità a poterlo farlo rivolare, non penso che ci sia nessun tipo di problema anche a rifarlo rivolare. Però penso che adesso il focus sia veramente: oh, finalmente ne abbiamo un intero, adesso lo veramente passiamo al microscopio per vedere tutte quelle cose che, anche se abbiamo una telemetria talmente spinta sugli altri Starship, quindi avevamo un sacco di dati, qua possiamo, cavolo, toccare con mano, vedere se ci sono delle criticità strutturali, come hanno risposto i materiali alle varie sollecitazioni. Quindi ci sarà questa bella analisi più sull'hardware ancora intero. E poi magari speriamo che le telecamere avessero magari una SD a bordo, che abbiano registrato il video, visto che, come diceva Vero, abbiamo visto tutto laggato. Magari sul canale SpaceX uscirà un video montato con magari le immagini che abbiamo solo visto a singhiozzo durante la diretta.
E adesso sarà anche interessante vedere che cosa faranno, perché tutto quello che doveva fare uno Starship l'ha fatto. Quindi siamo arrivati al punto in cui tutti, persino l'atterraggio, è stato raggiunto. E a Boca Chica stanno costruendo le strutture di terra per lanci orbitali, quindi piano piano stanno anche pensando di andare un po' oltre. Vedremo, vedremo cosa sarà interessante adesso capire quali saranno i prossimi obiettivi. Bene, abbiamo un'altra news, una mini news. Ritorniamo a parlare degli Starlink perché sempre ieri, no, sempre ieri, quando li hanno lanciati gli Starlink 25, 2 giorni
Il
fa,
4 maggio,
il
sì.
4 maggio.
Sì, più che parlare del lancio, l'ennesimo lancio di Starlink, che è andato tutto bene, il primo stadio del Falcon 9 è stato recuperato, adesso non mi ricordo neanche il numero, ma penso che sia uno stadio che ha volato ben 8 volte, quindi tutto il sistema è ben collaudato. Visto che in queste sere sono molto molto visibili, e visto che siete in tanti che ci state guardando anche durante la diretta, vi do 2 o 3 dritte in modo che possiate chiaramente trovare i passaggi in autonomia degli Starlink, ma anche fare un passaparola ai vostri amici e ai vostri conoscenti per poter, insomma, rendere più autonomi e anche più consapevoli tutti i vostri amici riguardo a questi Starlink, che in queste 2 sere sono stati veramente spettacolari. E preferisco che la gente sia informata piuttosto che leggere il titolone del giornale locale con l'edicolante, che l'edicolante ne ha contati 60. Ah, vorrei vedere come ha fatto a contare 60, che ok, si vedono, però cavolo, se l'edicolante è Jonathan McDowell, magari riesce a contare veramente, ma se l'edicolante X che ne ha contati
E gli
proprio
Starlink
60.
ci cadono tutti addosso.
Però devo dire che era un edicolante informato, perché leggevo che sapeva che ce ne sarebbero stati 12.000,
Ah,
l'altitudine e tutto. Era un
vedi,
edicolante che segue
vedi,
astronautica, astronomica.
bravo. Quindi un saluto a tutti gli edicolanti che ci seguono. Quindi Starlink, costellazione satellitare per portare connettività internet in tutto il globo via satellite. Il grosso vantaggio che ha Starlink rispetto a costellazioni già esistenti che fanno questa cosa è che orbitando in orbita bassa riescono a dare una latenza, quindi un tempo di risposta molto più veloce. E questo, se voi insomma masticate un po' di internet, ma ormai lo sanno tutti, se si ha una latenza minore, ci sono tutta una serie di vantaggi per poter usare questa connessione piuttosto che altro. Poi c'è il prezzo che è concorrenziale, però il problema è che essendo più vicini alla superficie terrestre, quindi stiamo parlando di quote intorno ai 500 km, così a spanne, per avere una copertura globale di tutto il globo, bisogna che questi satelliti siano veramente, veramente tanti, perché bisogna che sopra l'orizzonte ce ne siano più di uno visibili, in modo che la vostra antennina che riceve il segnale abbia sempre il segnale in acquisizione bello forte da uno o più satelliti in orbita. Quindi questo vuol dire che si vuole riempire un sacco questo guscio, questa shell, come si dice in termine tecnico, di satelliti. Attualmente quanti ce ne sono in orbita? Ce ne sono un migliaio, anzi vado a vedere il numero preciso, ne sono stati lanciati 1565, 72 sono già deorbitati, perché comunque sono tantissimi, ma sono talmente tanti che per ogni qualche piccolo problema qualcuno se ne perde, ma devono essere continuamente rimpiazzati. Ne sono rimasti 1493. E diciamo che nella prima fase dobbiamo arrivare a circa 4.000 satelliti in orbita, tra quelli che saranno veramente operativi, a quelli che saranno magari di backup pronti a rientrare, fino ad arrivare, diciamo, alla prima configurazione pseudo definitiva, che era quello che diceva Vero, che sapeva anche l'edicolante, arrivare al numero di 12.000 satelliti. Quindi di strada ne dobbiamo ancora fare, di satelliti ne dobbiamo ancora lanciare, ed ecco che sono qua a spiegarvi. Quindi aspettatevi in cielo di vedere molto spesso situazioni come quelle che state vedendo in questa sera, cioè satelliti, soprattutto se sono stati lanciati da poco, sono ancora tutti molto vicini, ancora molto molto bassi nella loro orbita, perché vengono lanciati ed immessi in orbita a circa 200 km orari, scusate, 200 km di quota, e mentre la quota operativa è, come dicevo prima, circa 500 km, e questa operazione di innalzamento si ottiene in un certo tempo, quindi per un qualche giorno si vede questo trenino spettacolare, dove sono anche tutti molto vicini questi satelliti, perché oltre a salire alla quota operativa, chiaramente si distribuiscono equamente per avere un reticolato di satelliti uniforme, e i sistemi di abbattimento della riflessione, perché non, le luci che vediamo non è che sono i satelliti che fanno luce, ma è il sole che si riflette contro il satellite e diciamo fa un effetto specchio. Sappiamo che gli Starlink sono dotati di un dispositivo per mitigare questa luminosità in eccesso, però questo dispositivo funziona bene quando i satelliti sono già nella configurazione più stabile, quindi sono più alti, sono orientati in una certa maniera, cosa che invece in fase di commissioning, in fase di innalzamento alla quota operativa, non c'è, e quindi questo fenomeno è più evidente. Quindi aspettatevi un sacco di queste lucette. Stiamo andando anche incontro all'estate, speriamo che la pandemia finalmente allenti un po' la sua morsa, e le sere d'estate possiamo andare fuori e vedere il cielo stellato, quindi potete trovare spesso queste situazioni. Vi condivido una finestra, se ci riesco, per farvi vedere visualmente di cosa stiamo parlando, di questi 1400 satelliti che devono, come vi ho già detto, anche crescere molto in numero. Dunque, vediamo la finestra, eccola qua, mettiamo in uno stream. Ecco, questa è la Terra, vedete questi puntini verdi sono tutti i satelliti Starlink che al momento sono in orbita. Adesso sto andando avanti e indietro col tempo, e per farvi vedere che sono talmente tanti che quando le nostre pagine, i nostri social ci chiedono: ma quando è il prossimo passaggio? Cioè, dare una risposta univoca adesso diventa veramente difficile, perché sono veramente in passaggi continui. Certo è che i trenini, come quello che state vedendo adesso qui sull'Italia, nella foto che vi faccio vedere, sono chiaramente i momenti in cui magari sono più spettacolari da osservare, e quindi sono quelli che magari ogni tanto segnaliamo. Facendo un esempio, stasera, che è appunto il 6 maggio, avevamo segnalato sui nostri social il passaggio appunto dell'ultimo trenino di Starlink che faceva parte dei satelliti lanciati il 4 maggio. Però su Facebook, sotto al post che avevo messo di questo trenino, la gente iniziava a dire: "Ah, li ho visti, però cavolo, 10 minuti prima del passaggio in cui avevamo segnalato." Allora per un attimo ho detto: "Cavolo, ho segnalato io un passaggio sbagliato, avevo sbagliato l'orario." Invece no, era passato un altro trenino, adesso vi faccio vedere, era diciamo le 19:21 UTC, vediamo, ecco. Quindi dalla Puglia un sacco di gente ci ha detto: "Ah, abbiamo visto gli Starlink verso le 21 e in effetti hanno visto questo trenino qui, che era quello facente parte dei satelliti lanciati il 29 di aprile. Noi invece avevamo segnalato che circa 20 minuti dopo sarebbe passato, lo vedete in bianco, fra un po' arrivare in alto a sinistra, ecco, questo gruppo super compatto dei satelliti lanciati invece il 4 di maggio. Questa cosa che vi sto facendo vedere, ripeto, solo per farvi capire che veramente è tanto, tanto, tanto trafficato, e quindi fare delle previsioni puntuali per ogni singolo passaggio diventa, ogni giorno che passa, sempre più complicato. Quindi come
forse potete fai prima a dare le previsioni di quando non si vedono i satelliti.
Esatto. Come potete fare per insomma, avere delle previsioni autonome dei passaggi di Starlink alle vostre latitudini dove state abitando? La cosa migliore che potete fare, secondo me, è sul vostro telefono installare ISS Detector e pagare $10 per un'estensione che vi permette di vedere Starlink. Ci sono altre 1000 alternative, magari gratuite, però io dico che questi $10 spendeteli, perché veramente è fatta molto molto bene questa applicazione, è sempre aggiornata, potete mettere le notifiche a un tempo che vi pare a voi, che vi suoni il telefono 10 minuti prima, 5 minuti prima, così vi sapete regolare. Avete anche la possibilità di filtrare passaggi in base, non so, voglio vedere solo quelli molto molto alti e che sono sicuro che li veda, quindi questa è la prima cosa. Oppure ci sono centinaia di siti dove potete fare la stessa cosa online. Altre cose da dire? Altre domande? Non stavo seguendo la chat, qualcuno ha chiesto qualcosa? Quanto sono grandi questi Starlink? Sono dei zavagli tipo di 2 metri, hanno dei pannelli solari che sono alti, o l'antenna, adesso non mi ricordo, è un paio di metri. Anche perché non sono... E come dimensioni... Adesso guarda, ci vado a vedere, perché
allora
così
hanno sempre detto che è grande come un tavolo. Io ero riuscita a trovare le dimensioni, che era tipo di 1,5 metri circa, e ho cercato anche prima, perché ho visto questa domanda, non sono riuscita a ritrovarle. Comunque sì, la grandezza più o meno è... siamo su quelle dimensioni lì.
Vediamo cosa dice la nostra amica Wikipedia. Dice che pesano circa 260 chili come massa, però come dimensione anche io adesso al volo non trovo niente, però sicuramente è un'informazione che c'è in giro, secondo me qualcuno da in chat ce lo scrive anche. Altra cosa molto importante è, sappiate che visto che la maggior parte dei satelliti che vengono lanciati adesso vengono messi in orbita a un'inclinazione di circa 53 gradi, quindi di quei 4.000 satelliti diciamo della fase super iniziale, più o meno la metà andrà a finire su questa orbita, sappiate che, visto che li lanciano dalla Florida, da Cape Canaveral, per una ragione geometrica, quando lanciano da Cape Canaveral a 53 gradi, il primo passaggio è sempre sull'Europa e molto 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 vicino all'Italia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se per caso lanciano dalla Florida, quando qui è poco prima del tramonto o proprio... tipo il top è tipo quando mezz'ora dopo il tramonto lanciano dalla Florida, sappiate che matematicamente 23 minuti dopo il lancio, questa cosa, l'upper stage del Falcon 9 passerà sulle vostre teste e sarà visibile. Se lanciano una Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale che è a 51 gradi, la stessa roba. Quindi sappiate che dopo 23 minuti vi passa sopra la testa. E se è il tramonto, oppure il sole sta, se siete mattinieri e il sole starà per sorgere da un'oretta lì a poco, sappiate che potete vedere il primo stadio o l'upper stage del Falcon 9 passare sopra, non il primo stadio, l'upper stage del Falcon 9 passare sopra la testa. Bene, se rilasciano i satelliti già nel, diciamo nel, da subito, ogni qualche volta è capitato che rilasciassero i satelliti circa tipo 10 minuti dopo il lancio, potete addirittura vedere due puntini, vedete il puntino più luminoso che è l'upper stage e magari vedete una roba un po' più compatta e tutta ravvicinata, e col binocolo vedete benissimo, una volta l'ho visto anch'io e sembrava tipo un punto esclamativo perché c'era insomma una piccola biscia allungata che erano gli Starlink appena rilasciati e il punto del punto esclamativo bello luminoso perché era l'upper stage. Abbiamo scoperto un'altra cosa, che se indipendentemente da quando lanciano, quando si separano i Starlink, generalmente, visto che stiamo parlando di roba che ci cade in testa, l'upper stage del Falcon 9 viene fatto deorbitare in maniera controllata. Di solito lo fanno deorbitare nell'oceano indiano ad est dell'Australia. Per fare questa manovra di deorbiting ad ovest dell'Australia, scusate, per fare questa manovra di deorbiting fanno il burn, quindi riaccendono i motori solitamente proprio quando sono sopra la Spagna nella seconda orbita. Quindi abbiamo già avuto in due occasioni la possibilità di vedere durante il secondo passaggio, che non è proprio sopra all'Italia come la prima orbita per la questione di 53 gradi, come vi dicevo prima, nella seconda orbita nel frattempo la Terra è ruotata di un po', quindi dallo spettatore locale lo stack, insomma l'upper stage non passa più sopra l'Italia ma passa più verso ovest perché la Terra è ruotata da ovest verso est, e si vede il momento, è già successo due volte, quindi magari il timing è quello lì, può succedere che vedete questa l'upper stage con questa bellissima nuvola dei gas di scarico del motore di fatto che sono accesi, e sono degli effetti molto suggestivi. Abbiamo avuto un sacco di feedback sia sui nostri social sia un sacco di foto e di video, quindi state allerta quando sapete che c'è un lancio di uno Starlink o anche di una Dragon. Se lanciano, dicevo, circa mezz'ora prima del tramonto, mezz'ora dopo il tramonto, scusate, o mezz'ora prima dell'alba rispetto all'Italia, perché magari in Florida ci sono 6 ore di differenza, quindi è chiaramente l'orario non quaglia. Io sto parlando dal punto di vista di noi italiani, visto che il podcast è Astronauticast in italiano. Mettetevi già in allerta, non state a chiederci ma si vedono di sicuro, proprio perché non si scappa a 53 gradi, si passa sopra all'Italia. Poi quando vedete le nostre figurine, i nostri grafichini, che magari vedete sì un puntino che passa sopra Milano, e allora uno di Torino chiede oh ma cavolo, ma Torino si vede? Stiamo parlando di oggetti che sono a 200 km di quote, quindi diciamo che l'area visibile, l'area coperta, la footprint di questa cosa, il fenomeno è visibile circa per un raggio di 1000 km, quindi si vede da tutta Italia. Il succo della questione è quello. Buona caccia, spargete il verbo ai vostri amici, ma se avete dei dubbi noi ci siamo comunque, chiedeteci e noi vi risponderemo.
In merito a darvi una mano, io però faccio un appello, perché ogni tanto c'è qualcuno che dice ma con quale applicazione devo guardare? Allora, su Facebook di solito nel post della presentazione in cui Ricky scrive guardate questa sera si vedono gli Starlink, mette sempre quelle due o tre applicazioni, oltre a ISS Detector abbiamo Heavens Above che può aiutare, abbiamo Find Starlink, abbiamo quella di Celestrack che magari è un attimino un po' più complicata, però visivamente
l'immagine che vi ho fatto vedere era di Celestrack.
E poi vedo messaggi tipo in privato che mi si chiede però Heavens Above tipo è in inglese e non la so usare. Allora io vi faccio anche il tutorial di Heavens Above, però tipo ve ne faccio uno, non tre al giorno per una settimana. Poi se me lo chiedete fatemi capire che ci mettete impegno un pochino, cioè è in inglese però location, loco, luogo, sarà il posto dove abitate, se vi fa inserire dei numerini saranno le coordinate di dove abitate, è in inglese però le parole, i termini insomma sono un po' comprensibili, mi farebbe più piacere se mi diceste: guardate, oh, sono arrivato a questo punto, non riesco a venirne fuori, non riesco ad andare avanti, boh, vediamo cosa c'è che non va. Oppure i famosi 10 gradi, ci sono delle applicazioni che vi dicono quando alcuni satelliti sono visibili solamente quando sono a oltre i 10 gradi sull'orizzonte. Magari voi avete l'orizzonte piatto a 0 gradi, avete campi e li volete vedere e magari riuscireste a vederle anche sotto i 10 gradi. Quindi anche lì c'è da fare un attimo di ragionamento. Quelli sono, cioè, lì io continuo a sbagliarla questa cosa, quindi lì vi do una mano volentieri che forse mi è arrivato, mi è entrata in zucca. Però questi grossi, diciamo, problemi di lingua, queste grosse barriere della lingua, secondo me non ci sono. Poi. Ah, e un'altra cosa, quando gli Starlink vengono lanciati, nei primi giorni, le TLE, le Two Line Elements, che sono tutti gli elementi orbitali che servono per capire la loro traiettoria, l'orbita, la posizione nello spazio e di conseguenza da dove si possono vedere, sono instabili perché gli Starlink stessi non hanno ancora raggiunto la loro orbita stabile, ci stanno arrivando. Quindi nel momento in cui c'è il trenino, è bello da vedere, ma magari i dati che trovate sulle app non sono aggiornatissimi, a grandi linee sì, ma magari non sono perfetti. Ed è per questo che Ricky fa il lavoro di andare su Celestrack, cercare di capire con le TLE di Kelso, che lui invece è molto attivo nel fare le previsioni di questi dati orbitali, e allora riusciamo bene o male a capire dove passano. Aspettate un giorno o due in cui l'orbita comincia ad essere un po' più stabile, e allora sulle app le trovate. Nel momento del lancio stesso o 10 minuti dopo non lo trovate nelle app, proprio per questo motivo, perché le orbite non sono ancora stabili e questi dati orbitali continuano a cambiare. Quando invece l'orbita si stabilizza, allora rimangono fissi e allora gli algoritmi hanno vita facile nel capire dove possono, dove passano. Giusto, Ricky?
Giusto.
E quando passano gli Starlink gli si chiede: sì, ma quanti siete? Un fiorino.
Uno, due. Ma dove andate? Bene, Paolo, ci racconti? No, no, c'è il momento della questua. E a me piace talmente tanto questa questua che la passo proprio via. Quindi, ragazzi, vi ringraziamo innanzitutto per essere qui con noi questo giovedì. Vedo che siete in 160-170. Grazie mille per essere sempre qui al nostro fianco ogni giovedì sera e anche quando facciamo le dirette straordinarie, che tipo ve lo diciamo qualche ora prima. Grazie che ci seguite. Grazie che ci seguite sui social. Vedo che su Twitter stiamo aumentando la community. Grazie anche ai salti di Starship. Quindi grazie Elon che ci fai aumentare la community e quindi l'interesse sui social. Su Facebook ormai abbiamo raggiunto, quanti siamo? Tantissimi. Siamo tantissimi,
44.000.
44 gatti su Facebook. Però per avere delle notizie, diciamo gli articoli aggiornati, potete andare su Astronauti News, che è il nostro portale di notizie gestito dai nostri bravissimi articolisti che ogni giorno sfornano uno o più articoli. Potete trovarci su Forum Astronautico sempre 24/7, è il nostro punto di ritrovo principale, il nostro appunto forum,
Il
la nostra
campo
piazza,
base.
il campo base, dove parliamo di ogni cosa e vi invito a venirci a trovare lì, a chiacchierare o anche solo a leggere quello che pensiamo delle ultime notizie. E poi niente, abbiamo Astronauticast, che è il nostro canale vocale che è attivo da 14 anni. Quindi è da 14 anni che voi siete con noi a farci compagnia e noi siamo con voi. E se invece volete, beh, quello che vi chiediamo è di mettere il like su. Oddio, che pa. Mettere
Like
like
su
su
Facebook,
Facebook, mettere
subscribe su
su
YouTube,
YouTube e followarci
su
su
Twitter.
Twitter. Mettere la campanellina su YouTube così venite informati quando siamo live, anche se non ve lo diciamo. No, ve lo diciamo sempre su Twitter e su Facebook, ve lo diciamo sempre quando siamo live. Condividete i post e i tweet e se volete darci una mano in più potete anche andare su isa.it, sì, isa.it, che è la nostra associazione Italian Space and Astronautics Association, perché secondo me non lo diciamo mai, diciamo solo che si chiama ISA, ma è un acronimo, e in fondo c'è il bottoncino donazione con il quale potete farci una donazione libera. A proposito di associazioni, vi ricordo, ma forse lo vediamo dopo nell'agenda, dovrebbe essere arrivata una mail associativa a tutti i soci, quindi quelli che si erano iscritti fino all'inizio di quest'anno, per una riunione, sì, per un'assemblea sociale domenica 16 maggio. Quindi non è nell'agenda di questa settimana, ma ve lo anticipo già. Domenica 16 maggio alle 20:30 abbiamo questa riunione virtuale, alla quale vi chiediamo di partecipare. Potete anche dire la vostra adesso nella mail, diteci se non vi è arrivata, nel caso che allora provvederemo, o se non l'avete vista, provvederemo a reinviarvela. Nella mail c'è scritto tutto quanto e ve lo ricorderemo anche giovedì prossimo, però insomma più gente c'è, più bestie si vedono e meglio è per l'associazione,
Sì,
perché
perché come abbiamo già detto stiamo
esatto.
facendo il cambio di assetto societario, niente di traumatico, però per conformarci al nuovo standard per le associazioni
Gli enti del terzo
gli
settore.
enti del terzo settore, grazie mille Paolo, e quindi abbiamo dovuto fare una serie di modifiche allo statuto e quindi dovete, chiaramente se vi interessa potete partecipare all'assemblea per avere i dettagli e appunto se eventualmente avete qualcosa da dire farlo, visto che è nel vostro diritto.
Esatto. Ma passiamo a una cosa più divertente, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il 28 aprile 2021 è scomparso all'età di 91 anni Michael Collins, l'astronauta che insieme a Neil Armstrong e Buzz Aldrin prese parte ad Apollo 11, la prima storica missione di allunaggio. Un paio di giorni dopo, l'unico compagno di equipaggio ancora in vita, Buzz Aldrin, ha ricordato lo scomparso Collins dicendo che ha rappresentato quanto di meglio ci sia nella società, nelle persone americane, cioè la disponibilità che aveva Collins ad aiutare gli altri spontaneamente, a mettersi al servizio degli altri, e quindi lo definisce un patriota anche per questo. È difficile, ricordando una leggenda come Collins, fare riflessioni profonde e originali, ma uno spunto ce lo possono dare le parole di Aldrin, cioè proprio questo ricordare la disponibilità di Collins a mettersi al servizio degli altri. Ed è proprio questa disponibilità, in un certo senso, che lo ha sempre fatto stare un passo indietro rispetto ai compagni, a rimanere un po' nell'ombra, in quanto l'unico membro dell'equipaggio di Apollo 11 a non essere sceso sulla Luna. Chi non conosce approfonditamente la storia dell'esplorazione spaziale conosce soprattutto i nomi di Armstrong e qualche volta anche di Aldrin, ma Collins appunto è rimasto più nell'ombra. Quindi uno spunto può essere ricordare i momenti della carriera di astronauta di Collins in cui si mise al servizio degli altri come membro di un equipaggio di backup. Ricordiamo innanzitutto che Collins venne selezionato dalla NASA come astronauta nel giugno del 1963 nel terzo gruppo di astronauti. Nel giugno del 1965 svolse il suo primo incarico come astronauta, venendo assegnato all'equipaggio di backup della missione Gemini 7 con il ruolo di pilota. Collins al comando dell'equipaggio di backup l'astronauta Ed White. Collins in quell'occasione si impegnò non soltanto dal punto di vista professionale, quindi nell'addestramento come astronauta dell'equipaggio di riserva, ma anche aiutando le famiglie degli astronauti dell'equipaggio principale, quindi Borman e Lowell, Frank Borman e Jim Lowell. Infatti durante i 15 giorni di missione di Gemini 7, Collins si impegnò a dare dei resoconti giornalieri di quello che accadeva nello spazio ai loro mariti, alle mogli di questi astronauti, cioè a Susan Borman e a Marilyn Lowell. Poco dopo, alcuni mesi dopo, il 24 di gennaio del 1966, Michael Collins venne assegnato all'equipaggio della missione Gemini 10, all'equipaggio principale, perché in base alla rotazione degli equipaggi che veniva decisa da Dick Slayton a quell'epoca, chi volava su una missione Gemini come in un equipaggio di chi faceva parte dell'equipaggio di riserva di una missione di Gemini poteva volare tre missioni più avanti, quindi riserva di Gemini 7, equipaggio principale di Apollo 10 e di Gemini 10, in cui il ruolo di comandante venne svolto da John Young, perché Ed White nel frattempo era passato al programma Apollo dal programma Gemini, e vennero messi come astronauta, vennero nominati come astronauti dell'equipaggio di backup di Gemini 10, Jim Lovell e Buzz Aldrin. Ma il 28 di febbraio dello stesso anno, quindi nel 1966, Elliot C. e Charlie Bassett, che erano l'equipaggio principale della missione Gemini 9, morirono in un incidente aereo e vennero sostituiti da Tom Stafford e Jim Cernan, che erano i membri dell'equipaggio di backup di Gemini 9, che passarono come equipaggio primario di Gemini 9. Lowell e Aldrin, che erano parte dell'equipaggio di Gemini 10, invece diventarono i backup di Gemini 9. E come backup di Gemini 10 invece vennero nominati gli astronauti Alan Bean e Clifton Williams. Collins ebbe la sua prima occasione di volare nello spazio proprio con Gemini 10, una missione che si svolse e che portò per la prima volta nello spazio Collins nel luglio del 1966. E nel 1966, e quindi nello stesso anno, dopo la missione Gemini 10, Aldrin fu assegnato alla seconda missione con equipaggio del programma Apollo, una missione in cui il comandante era Frank Borman e il pilota del modulo di comando era Tom Stafford. Ma alla fine del programma Gemini ci si rese conto che la seconda missione del programma Apollo, almeno come era stata pianificata all'inizio, sarebbe stata una inutile ripetizione della prima, e quindi Frank Borman venne tolto da quell'equipaggio e assunse un suo equipaggio, cioè venne assegnato a un suo equipaggio di cui sarebbe stato comandante e di cui avrebbe fatto parte anche l'astronauta Bill Anders, che era una matricola, quindi non aveva ancora volato nello spazio. Dick Slayton aveva stabilito che per le missioni del programma Apollo il comandante avrebbe dovuto essere un astronauta esperto. In questo caso Frank Borman aveva questo requisito, ma nelle missioni in cui c'era un modulo lunare, come inizialmente era previsto per la seconda del programma Apollo, la seconda con equipaggio, il pilota del modulo di comando avrebbe dovuto a sua volta avere già un'esperienza di volo nello spazio, perché avrebbe dovuto pilotare da solo il modulo di comando. Allora Bill Anders, che non aveva ancora volato nello spazio, rimase in questo equipaggio di Bormann, ma con un ruolo diverso, quindi il ruolo di pilota del modulo lunare. E quindi Collins assunse in questo equipaggio il ruolo di pilota del modulo di comando, quindi la missione che sarebbe poi diventata Apollo 8. Ma nel corso del 1968 Collins si accorse di avere dei problemi alle gambe, di cui si rese conto soprattutto mentre svolgeva attività fisica, esercizio fisico, o magari saliva le scale. Si rese conto che aveva delle difficoltà alle ginocchia, le ginocchia gli cedevano e avvertiva delle sensazioni strane alla gamba sinistra. Un controllo medico stabilì che aveva un'ernia del disco che richiese un intervento chirurgico. Questo intervento chirurgico tenne lontano per 6 mesi Collins dalle attività di addestramento perché oltre all'intervento fu necessario un lungo periodo di ripresa e di riabilitazione e quindi Collins fu rimosso gioco forza dall'equipaggio di Apollo 8. Ma visto che si era ormai già addestrato in parte per questa missione, che nel frattempo aveva assunto come destinazione la Luna, ebbe un ruolo comunque importante in questa missione, ma da terra. Svolse il ruolo di CAPCOM, cioè di Capsule Communicator, l'astronauta incaricato di parlare via radio dal controllo missione di Houston alla missione poi nello spazio, e assunse il ruolo storico di astronauta a dare il go for TLI all'equipaggio di Apollo 8, cioè l'autorizzazione per accendere il motore dell'ultimo stadio del razzo Saturno 5, lasciare l'orbita terrestre e volare, dirigersi verso la Luna per la prima volta nella storia dell'umanità. Con la conclusione, con successo di Apollo 8 nel dicembre del 1968, a gennaio del 1969, venne annunciato che la missione Apollo 11 avrebbe avuto come equipaggio Neil Armstrong nel ruolo di comandante, Buzz Aldrin nel ruolo di pilota nel modulo di comando e di Michael Collins nel ruolo di scusate, Buzz Aldrin nel ruolo di pilota nel modulo lunare e di Michael Collins nel ruolo di pilota del modulo di comando. Apollo 11 nella pianificazione delle missioni sarebbe stata la prima missione di allunaggio, ma la conferma sarebbe arrivata soltanto dopo il successo delle due missioni che la precedevano, cioè Apollo 9 e Apollo 10. Queste missioni si svolsero con pieno successo e il resto, come è il caso di dire proprio in questo caso, è letteralmente storia. Abbiamo visto che nella sua carriera di astronauta, Michael Collins ebbe la possibilità di mettersi al servizio degli altri come membro di equipaggi di backup in cui svolse un lavoro impeccabile e anche nel ruolo di supporto a terra, quindi nel ruolo di CAPCOM durante Apollo 8. E questa sua disponibilità, questo suo carattere che lo spingeva ad aiutare altruisticamente e spontaneamente gli altri, è simboleggiato anche da un altro elemento, dal simbolo della missione Apollo 11, cioè la patch della missione che fu proprio Collins a disegnare. Era una patch in cui, un caso raro per questo tipo di emblemi di missione, non comparivano i nomi degli astronauti che avrebbero partecipato. Questa è una scelta intenzionale di Collins e del suo equipaggio perché volevano evidenziare questo aspetto, cioè il fatto che loro erano soltanto la parte più visibile di questa impresa così ambiziosa, a cui però avevano lavorato una grandissima quantità di persone, per costruire i veicoli che avrebbero utilizzato e per farli funzionali. Quindi tecnici, ingegneri, scienziati, amministratori che nel complesso, come un'unica squadra, avevano lavorato al successo di questa missione. Le parole di Aldrin dell'articolo che ha pubblicato sul Wall Street Journal ricordando il compagno recentemente scomparso riassumono proprio questo aspetto della vita, del carattere e della natura di Michael Collins: mettersi a disposizione, mettersi al servizio degli altri. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Chiedo venia perché ho presentato le storie di Nonno Apollo come qualcosa di molto divertente e invece no.
Beh,
Scusate.
però diciamo che a Collins sarebbe piaciuto, visto il suo carattere anche ironico e autoironico, questo annuncio a sorpresa, insomma.
Poi tu, Paolo, avevi twittato a Collins, no? Qualche tempo fa.
Sì,
Perché era
avevo
molto attivo sui
twittato.
social, lui rispondeva a
Sì,
tutti.
aveva un account su Twitter, Collins, e io avevo proposto l'idea che, visto che Collins durante la missione Apollo 8 era stato il Capcom a dare l'autorizzazione, il go for TLI per lasciare la Terra e dirigersi verso la Luna, sarebbe stato bello che dal punto di vista simbolico, con la prima missione del programma Artemis con equipaggio, fosse ancora lui a dare come Capcom onorario il go for TLI a questo futuro equipaggio. L'avevo twittato, avevo taggato Collins nel mio tweet e avevo ricevuto un like proprio da Collins, che evidentemente aveva apprezzato in qualche modo questa idea. Lo avevo fatto a dicembre del 2020, quindi circa 6 mesi prima che scomparisse. Purtroppo non sarà possibile, ma a questo punto mi auguro che per la prima missione Artemis sia ancora in vita ancora qualche astronauta del programma Apollo, anche se non necessariamente un Capcom che abbia dato un go for TLI.
Bravo, non dire nomi, non gufiamo, restiamo sul vago. Va bene, invece, che cosa ci ha colpito questa settimana? Quali sono i link che andiamo a proporvi?
Allora, il primo link lo propongo io, è una galleria fotografica che trovate sul magazine online The Atlantic, che come ogni tanto segnalo fa delle gallerie tematiche a 360 gradi. Qualche volta c'è qualche argomento astronautico. Questa è una galleria che si chiama Scenes from Off-World, che è una raccolta di immagini scattate da varie sonde che possono essere o la ISS o magari qualche sonda interplanetaria. La cosa carina che vi suggerisco di fare, se volete, magari vedere la foto, coprire la didascalia, quindi non leggere la spiegazione e cercare di indovinare che sonda ha fatto la foto. Chiaramente, se siete dei nerd e dei accaniti fan di astronautica, sarà molto semplice. Se non lo siete, invece, avrete qualche difficoltà in più. E magari, ad esempio, qui è chiaro che è una città della Terra, però magari cercate di indovinare che città è, ad esempio. Comunque, carina, dateci un'occhiata e buona caccia.
Invece Paolo ci proponi To the
Lo
Moon and
accennavo
Back.
prima, 2 giorni dopo la morte di Michael Collins, Buzz Aldrin ha pubblicato sul Wall Street Journal un editoriale, un breve editoriale in cui ricorda l'amico e compagno di missione scomparso, un articolo che si intitola To the Moon and Back with Michael Collins. È breve e commovente il ricordo di Buzz Aldrin, del suo compagno e di questo aspetto che abbiamo ricordato prima nelle storie di Nonno Apollo, cioè la disponibilità di Collins a mettersi al servizio degli altri e quindi, come fa notare Buzz Aldrin, a essere un patriota e a rappresentare lo spirito americano.
Va bene. Quindi questi sono i due link che vi proponiamo per la settimana e se andate a vederli, a leggere questa storia di Michael Collins e a guardare le foto che vi diceva Ricky, venite a scriverci su Twitter se siete riusciti ad indovinare le foto e come avete trovato questo link che ci ha proposto Paolo. Interagite, interagite con noi. A fine puntata, siamo verso la fine della puntata, andiamo a vedere la nostra astronautica agenda, quindi che cosa ci aspetta nella settimana in corso, che per noi la settimana parte da giovedì e si conclude giovedì, perché il podcast è giovedì.
Dunque, vediamo che domani, 7 maggio, abbiamo un contatto ARIS, quindi una di quelle attività che si svolgono sulla Stazione Spaziale Internazionale, in cui un astronauta a bordo, dotato di patentino da radioamatore, praticamente tutti gli astronauti ce l'hanno, fa una chiamata ad una scuola dove un gruppo di studenti rivolge delle domande agli astronauti. In questo caso è Mark Van de Hey, quindi uno degli ultimi arrivati sulla ISS. Lui su una Soyuz e non su una Crew Dragon. La scuola è una scuola negli Stati Uniti, nel no, WW, cos'è? Che stato è?
West Virginia.
Grazie, 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 vero? C'è anche scritto sopra, la Green Bank Elementary School, e il contatto sarà diretto tramite November 8 Radio Victor, quindi non sarà ascoltabile dall'Italia. Però magari ci sarà qualche sessione, qualcuno che lo ritrasmette online magari. Quindi buon contatto ARIS. Andando a domenica, il 9 di maggio, abbiamo un lancio Starlink, quindi sappiamo già, visto quello che vi ho raccontato, di cosa stiamo parlando. Altri 60 satelliti, sempre un Falcon 9, sempre da Cape Canaveral, però visto che lanciano alle 8:42, è ormai già troppo. C'è ormai già troppa luce, quindi dall'Italia non si vedrà nulla perché è giorno. Staremo a vedere come si stabilizzeranno i satelliti, magari se questo nuovo trenino si vedrà nei giorni successivi. Starlink 27 è stato lanciato, Starlink 25 il 4 di marzo, che fine ha fatto il 26? Starlink 26 in realtà non c'è perché i satelliti di questo gruppetto saranno messi insieme a una missione rideshare con altri satelliti dentro un altro satellite, quindi dentro un altro Falcon, quindi per il momento diciamo è stato saltato il numero 26.
Hai
Andando
visto che Falcon 9 che lancia gli Starlink 27?
no, quello
Che
non l'ho
booster?
visto.
È il 1051, che è quello di M1 con il manichino Ripley, ed è la sua decima volta, quindi è il primo
È il
Falcon 9 che
primo.
vola per 10 volte.
Bene, quindi questo con lui la famosa, diciamo, riutilizzabilità dei primi stadi del Falcon 9 che Elon Musk ha detto almeno dobbiamo arrivare a 10, ci siamo arrivati. Vedremo se quante volte potrà volare ancora questo booster. Tanto insomma, la sua storia l'ha fatta, finché va, ovviamente lo lanciano e quindi lo scopriremo. Dicevo, lunedì 10 maggio. OSIRIS-REx inizia il viaggio verso la Terra, quindi la missione OSIRIS-REx verso l'asteroide Bennu si componeva di due parti, insomma si doveva raccogliere del materiale da Bennu, in qualche maniera bisognava riportarlo verso la Terra e il viaggio di ritorno ricomincia proprio da adesso, dal 10 maggio, e pian pianino OSIRIS-REx inizierà la sua missione e il suo ritorno verso la Terra. Ci sarà anche una diretta su NASA TV alle 10 di sera. Martedì 11 un altro contatto ARIS, questa volta in Telebridge, perché la stazione Telebridge sarà sempre negli Stati Uniti, November Alpha 7 Victor. Però l'astronauta incaricato sarà il nostro Thomas Pesquet, nostro astronauta, dico perché noi siamo in Europa e Pesquet fa parte del corpo astronauti europeo. Pesquet è arrivato a bordo della ISS da poco, a bordo della Dragon Crew 2. Seguitelo su Twitter e su Flickr perché sta postando un sacco di foto. Poi Thomas è molto simpatico e fa sempre delle foto in situazioni divertenti. E ovviamente, da buon francese, chiama una scuola francese di Antony, non so dove sia questa città. È il College Descartes. Il mio francese fa veramente pena. Non c'è altro. se non la prossima puntata di Astronauticast giovedì 13 maggio 2021. Vi aspettiamo per la puntata numero 29 della stagione 14 di Astronauticast.
Grazie Ricky per gli aggiornamenti. Nel frattempo in chat vedevo domande che erano off topic, nel senso che non c'entravano con gli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera, e per quelle domande vi consiglierei o di scrivercele su Twitter taggandoci con chiocciolina Astronauticast, oppure venire a trovarci sempre su forum astronautico, dove trovate tutte le informazioni del caso aggiornate ora per ora, minuto per minuto. E con questo direi che possiamo tirare i remi in barca. No, dai, è atterrato uno Starship, possiamo fare facciamo un belly flop.
Abbassiamo le zampette ribaltabili.
E vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ma prima vi salutiamo. Chi vi saluta? Sapete chi vi saluta? Vi saluta da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Invece le ultime novità e notizie sullo spazio sono su astronautinews.it.
E poi vi saluta dalla Mamocogno.
Dalle alture dell'Appennino Modenese vi saluta Riccardo Rossi. E ci vediamo la prossima settimana.
E dalla pianura padana vi saluta Veronica da Verona. Vi do appuntamento a giovedì prossimo e ad Astra.